Breve storia della vita di Gesù, personalità e biografia, a cura di Guido Landolina. Volume 1, capitolo 8. Le tentazioni di Satana a Gesù e il miracolo del vino alle nozze di Cana. Capitolo 8, paragrafo 1. Gesù si ritira nel deserto per prepararsi alla sua missione e viene tentato da Satana. Dopo il battesimo al Giordano, Gesù si ritira in preghiera, nel deserto, dove il Vangelo dice testualmente che Gesù vi viene condotto dallo Spirito Santo per essere tentato dal diavolo. Loassì, che non crede al demonio, definisce mitico questo racconto. Stupisce a prima vista l'affermazione che sia lo Spirito Santo a condurre nel deserto Gesù, che è Verbo incarnato, e ancor più il fatto che lo scopo sia quello di farlo tentare da Satana. Potrebbe mai Satana indurre Dio in tentazione? Ma c'è un'altra spiegazione. Come già accennato in precedenza, Gesù era uomo Dio, cioè uomo oltre che Dio, e possedeva in sé entrambe le nature, quella divina in quanto Verbo incarnato e quella di uomo in quanto fatto di carne, nato dalla carne di Maria. Le due nature convivevano in lui così da formare un tutt'uno, come la nostra anima permea e forma un tutt'uno con il nostro corpo, pur non essendo essa di per sé stessa materia, ma spirito. Avevo già spiegato, tanto per capirci, che Gesù si comportava di norma come un uomo, tranne che quando la divinità che era in lui reputasse manifestarsi esternamente per i fini della missione del Verbo in terra. Era quello il momento in cui Gesù sprigionava potenza di miracolo o in cui parlava con grande sapienza. E nella vita di Gesù sono tanti i momenti di umanità e altrettanti quelli di divinità, che tuttavia non costituiscono aspetti diversi o antitetici della sua personalità, quanto piuttosto le due facce di una stessa medaglia. Ora, delle due nature, quella che lo Spirito Santo ispira qui ad andare nel deserto, non può essere che la natura di Gesù uomo, poiché l'altra del Verbo che era in lui non aveva certo bisogno, in quanto il Verbo è Dio, come lo stesso Spirito Santo, di essere ispirata e condotta. E neppure è immaginabile che Gesù, in quanto Verbo divino, dovesse o potesse essere tentato da una sua creatura inferiore, come era appunto l'angelo ribelle. Ma perché mai Gesù uomo avrebbe dovuto allora essere tentato complice lo Spirito Santo? E perché poi lo Spirito Santo avrebbe dovuto essere complice di quelle tentazioni? Non è Satana quello che tenta l'uomo? Da quando in qua sarebbe Dio a farlo? E qual è il significato profondo di quella frase della preghiera del Padre Nostro, dove imploriamo Dio Padre di non indurci in tentazione? Quest'ultima è una frase che ha destato non poche perplessità, tanto che aveva una volta indotto nella tentazione anche qualcuno della gerarchia ecclesiastica per cambiarla, rendendola più comprensibile. Essa va dunque ben interpretata, non nel senso di chiedere al Padre di non indurci in tentazione come fa Satana, il che sarebbe un assurdo, ma di non permettere che le tentazioni di Satana e del mondo alle quali possiamo essere posti di fronte risultino superiori alle nostre forze e ci facciano cadere nonostante la nostra buona volontà di resistere. In un certo senso però si potrebbe anche, sia pure impropriamente, parlare di una tentazione da parte di Dio anche se le tentazioni vengono solo da Satana. In realtà si tratta di due tentazioni diverse. Quelle di Satana hanno lo scopo di far cadere l'uomo per dannarlo. Quelle invece che Dio permette sono, al contrario, prove di vita che egli consente o che ci mette di fronte, proporzionate alle forze di ogni singolo uomo e che hanno lo scopo di aiutarlo a crescere spiritualmente e a guadagnarsi maggior merito in cielo dopo averle superate. Gesù, nella sua parte umana, doveva essere tentato, perché anche egli doveva essere sottoposto alla legge della prova, che è una delle leggi che reggono la creazione. Furono sottoposti a prova gli angeli, che con Lucifero si divisero poi in angeli di luce e in angeli di tenebre, i primi venendo ammessi alla gloria del paradiso, i secondi all'inferno. Furono sottoposti a prova i primi due progenitori, Adamo ed Eva, che non seppero però meritare i privilegi che avevano avuti e furono cacciati dal paradiso terrestre per non aver voluto resistere alla tentazione di non toccare il simbolico frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, ma anzi aver voluto appetire al frutto di quest'albero per poter divenire simili a Dio. Sostanzialmente un superbo tentativo di usurpazione di ruolo. Sono sottoposti a prova tutti gli uomini che, a seconda di come liberamente decidono di condursi rispetto alla legge naturale dei 10 comandamenti che Dio ha scolpito nella loro anima, si salvano o si dannano. Il Verbo incarnato in quanto uomo non fu esonerato dalla prova, come non lo fu, e lo vedremo alla fine di questo nostro racconto, nemmeno Maria. Gesù doveva infatti ottenere dal Padre il riscatto per i peccati dell'intera umanità, passata, presente e futura. E la prova, iniziata nel deserto, ma che sarebbe terminata sul Calvario, avrebbe dovuto essere adeguata, perché i grandi premi vanno ben guadagnati e meritati. Egli si appresta dunque ad iniziare la sua vita pubblica, cioè la sua missione. Il Gesù uomo non sa ancora nulla della prossima prova di tentazione che dovrà affrontare alla fine dei 40 giorni del deserto, ma egli sente dentro di sé, ed è lo Spirito Santo che sussurra al suo orecchio spirituale, che come uomo dovrà purificarsi per essere temprato e pronto a intraprendere la sua missione di redenzione. Come purificarsi? Con la preghiera e il digiuno, appunto. Dove? Nel deserto, nel silenzio della natura e lontano dalle voci del mondo, dove è più facile parlare con Dio e ascoltarlo. Renan scrive a questo proposito, con l'aria di far intendere che quella di Gesù era una stravaganza, che Gesù credeva anche nel potere della preghiera. Ma umanamente non si può comprendere il valore della preghiera e del digiuno se non si considera l'unità psicosomatica della persona umana. Dopo il peccato, perduto l'equilibrio che derivava dall'unione originaria con Dio, quando era lo spirito a governare le pulsioni dell'io, i valori si ribaltarono e fu l'io a sottomettere lo spirito, ormai indebolito a causa del distacco da Dio o la perdita della grazia. L'uomo animale prese il sopravvento e divenne l'uomo attuale. Per tornare all'antica spiritualità, le sole forze umane ora non sono più sufficienti ed è necessario l'aiuto di Dio. L'aiuto si chiede con la preghiera e si merita con il sacrificio, a cominciare da quello più animale che tocca la carne, e cioè il digiuno. Ma il digiuno, vale a dire il resistere agli stimoli istintivi di sopravvivenza che mordono la carne e chiedono a pagamento, serve non solo a purificarci attraverso questa più o meno piccola mortificazione dei sensi, ma anche a rafforzare, con l'allenamento alla resistenza, la nostra volontà e quindi a consentirci di meglio resistere alle tentazioni e ai richiami del mondo e dell'altro. La preghiera condita di digiuno diventa a questo punto una strada ben lastricata, che ci consente di arrivare a bussare più facilmente alla porta di Dio, che la apre, inondandoci con la sua forza e la sua illuminazione. Il digiuno non è affatto detto debba essere necessariamente di tipo alimentare, ma può essere anche digiuno morale, come il privarci di qualche cosa o di qualche abitudine che ci è particolarmente cara. Matteo racconta nel suo Vangelo che il diavolo si accostò a Gesù, quasi che il tentatore avesse l'aspetto di una persona di passaggio. Quindi l'angelo ribelle non si presentò alla mente di Gesù come uno spirito invisibile, ma, dovendo parlare ad un uomo, dovette verosimilmente assumere sembianze umane. Siamo al termine dei 40 giorni di digiuno, quando l'uomo Gesù, come le sentinelle stanche alla fine della guardia, poteva aver abbassato le proprie barriere di difesa, sia per la debolezza, sia perché si apprestava a riprendere ormai la sua vita normale. È dunque questo il momento psicologicamente più adatto in cui l'astuto decide di tentarlo e Dio consente di provarlo. Matteo non ci dice affatto che la tentazione che subì Gesù fu costituita da un pensiero intellettuale, da un'idea cioè che ti viene in mente lì per lì, fatto questo che pur rientra nella prassi abituale con la quale Satana cerca di circuirci, senza farci sapere che a suggerirci certe idee è proprio lui. L'episodio delle tre tentazioni, anche se narrato sommariamente e persino in maniera letterariamente un poco rozza, ci viene presentato da Matteo come un fatto reale e non simbolico, come taluni teologi razionalisti vorrebbero sostenere. Satana è un grande psicologo, conosce bene le debolezze dell'animo umano. Dopo 40 giorni di digiuno, il corpo di Gesù doveva essere esausto a causa della denutrizione. Gli stimoli assopiti della fame dovevano essere riemersi lancinanti e a causa dell'unità psicosomatica, il suo io e la sua capacità psicologica di resistenza dovevano essere anche alquanto indeboliti dalla spossatezza fisica. Se tu sei il figlio di Dio, di che queste pietre diventino pani, dice Satana a Gesù. Il demonio conosceva bene la famosa profezia messianica del profeta Daniele sulle 70 settimane di anni che avrebbero dovuto trascorrere per vedere l'avvento del Messia a partire dal decreto di autorizzazione a rientro in patria del popolo di Israele in esilio. Satana sapeva pure che il Verbo si sarebbe incarnato nel Messia per redimere l'umanità e per riguadagnarla al paradiso, sottraendo al proprio regno di dannazione infernale quella parte di essa che avesse voluto mettere in pratica i suoi insegnamenti. Se, come già spiegato in precedenza, gli ebrei avevano frainteso le varie profezie messianiche e si attendevano un re di spada, cioè un conquistatore che avrebbe sottomesso tutti i loro nemici, Satana le aveva correttamente interpretate, anche quelle relative alla sua nascita da una vergine. Le aveva collegate alla minaccia che Dio Padre gli aveva fatto nel momento della cacciata dal paradiso terrestre, quando aveva maledetto il serpente, pronosticandogli che egli, Dio, avrebbe messo inimicizia fra lui e la donna, fra la discendenza di Satana e quella della donna, la quale gli avrebbe schiacciato il capo e alla quale egli, Satana, avrebbe insidiato il tallone. Satana sapeva dunque che ormai i tempi dovevano essere maturi, ma non sapeva ancora esattamente né il quando né il chi sarebbe stato il Messia. Ma ecco che Dio Padre al Giordano aveva alzato il sipario e con voce di tuono aveva attestato dall'alto in Gesù la natura di figlio di Dio, con lo Spirito Santo che, sotto forma di colomba sulla sua testa, pone una sorta di sigillo alla certificazione del Padre. A Satana non era sfuggita la manifestazione del Padre, ma voleva essere ben sicuro di aver capito bene. Decide allora di spiare Gesù. Lo segue con l'occhio spirituale nel deserto, lo guata, lo studia per dei giorni e poi, quando ritiene che sia giunto il momento propizio, decide di metterlo alla prova, per sapere se non fosse un semplice uomo, magari profeta, o se era veramente il figlio di Dio. Se tu sei il figlio di Dio, di che queste pietre diventino pani. Satana non era come i razionalisti e i modernisti, lui ai miracoli ci credeva. Nulla più che il far miracolo poteva confermargli che quell'uomo di fronte a lui, esausto e affamato, era veramente l'atteso figlio di Dio. Ma Gesù resiste alla doppia tentazione, l'appagamento della fame e il dar prova di capacità di miracolo. La sua risposta è lapidaria. Sta scritto: non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Satana incassa, ma rilancia alzando la posta in gioco, cerca di stanarlo, prospettandogli intellettualmente l'immagine mentale di se stesso. Gesù, in cima al pinnacolo del tempio, con l'opportunità di un altro suo miracolo strepitoso. Se tu sei il figlio di Dio, gettati di sotto. Se Gesù fosse stato Dio, cioè onnisciente, certamente in quanto Dio doveva conoscere il futuro e quindi anche l'incredulità che i sacerdoti del Tempio avrebbero in seguito mostrato verso la sua divinità. Come resistere allora alla vanità? E in fin dei conti è già un principio di orgoglio, a sua volta anticamera della superbia, di stupirli tutti, atterrando incolume fra la folla attonita, mostrando a tutto il popolo, ma specialmente ai sacerdoti, chi era veramente lui, cioè Dio. Non tenterai il Signore Dio tuo. È questa volta la risposta sdegnosa di Gesù. Satana ormai ha capito. Quello, anche se pare solo uomo, è proprio il figlio di Dio. Dio. E allora, poiché egli è il principe del mondo, Satana mette a disposizione del Gesù uomo tutti i suoi averi del mondo: ricchezza, potenza, sesso. Proprio tutto quel che sarebbe più desiderabile per un uomo. Tutto. Purché Gesù si prostri di fronte a lui e lo adori. Ecco il massimo, l'apoteosi del delirio, quello che Satana aveva ardentemente desiderato prima di essere estromesso dai cieli, l'essere considerato Dio per essere adorato come Dio. Fu questo ciò che provocò la sua cacciata dal cielo quando Michele insorse gridando: chi come Dio? Ma anche qui la risposta di Gesù è negativa, ricordandogli che l'adorazione è dovuta solo a Dio. Allora Satana, scornato ma non domo, se ne va rabbiosamente, rimandando una sua tremenda vendetta a tempi migliori, quelli della passione. Per inciso, nella visione valtortiana, la persona di Satana si presenta a Gesù sotto l'apparenza di un beduino, avvolto in un mantello, sul capo un turbante con due falde che scendono ai lati del volto. Viso bruno, labbra sottili e sinuose, occhi nerissimi e incavati, bagliori magnetici, due pupille nelle quali si legge il nulla. Si ferma di fronte a Gesù, attacca discorso con noncuranza, dicendo di essere a piedi, perché gli è morto il cavallo. Gesù gli appare affamato stremato dalla sete e dal digiuno, e lui dice che anche egli vorrebbe acqua e pane. Sa dove procurarseli e si offre di accompagnarvi anche Gesù. Gesù uomo non risponde a Satana, che ha negli occhi bassi e prega in silenzio. Satana capisce allora che il Messia è proprio lui e gli dice che era tanto che lo stava cercando, cioè dal momento in cui era stato battezzato al Giordano. Comincia a questo punto nell'opera della mistica uno dei più affascinanti dialoghi, un capolavoro da leggere nel testo integrale, la sfida dialettica e spirituale tra Gesù e Satana. È in questo periodo che Gesù, il quale dopo aver lasciato Nazareth, si era stabilito in una abitazione di Cafarnao, sul lago di Tiberiate, fa conoscenza con quelli che saranno i suoi primi apostoli, Giovanni e Giacomo, figli di Zebedeo, quindi Andrea, e lo stesso Pietro, suo fratello. Seguirà la conoscenza di Filippo e di Natanaele, chiamato anche Bartolomeo, quello che, sentendo parlare per la prima volta di Gesù come Messia, aveva esclamato: «Da Nazareth può mai uscire qualcosa di buono?» Segno questo che i nazareni, forse perché i campanilismi esistevano anche allora, non dovevano godere a quei tempi di buona fama presso i villaggi della Galilea. Giovanni e Giacomo, Pietro e Andrea, Filippo e Natanaele erano tutti compaesani e certo la comune origine e l'amicizia di cui godevano l'un l'altro avrebbe fatto da cemento e avrebbe favorito il mantenimento dell'unione in futuro, nonostante le dure prove che avrebbero incontrato nel prosieguo dell'evangelizzazione.